Marconi Radio Aperta.
Vi portiamo nel cuore della striscia di Gaza per raccontare qual è la situazione all'interno della striscia, dove migliaia di persone hanno bisogno di aiuto. C'è stata la tregua, c'è stato il vertice di pace a Sharm el Sheikh, ma dobbiamo andare sul campo. In collegamento con noi c'è Nicolò Parrino, logista di Emergency, che ci parla da Deir al-Bala. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, grazie mille per l'invito.
Ieri il rilascio degli ostaggi e dei prigionieri, oggi invece qual è la situazione, qual è lo scenario che si apre davanti ai vostri occhi?
Allora, la situazione è decisamente migliorata negli ultimi due giorni, appunto come dice lei, dopo il rilascio degli ostaggi di ieri in giornata. Sono ormai tre notti che non sentiamo più bombardamenti, per fortuna, che è sicuramente un grande cambiamento rispetto al periodo precedente, in cui ogni sera, notte e mattina sentivamo l'intenso assalto a Gaza City al nord e anche i combattimenti nel sud della striscia, più verso Khan Yunis. Dall'annuncio del cessate il fuoco a metà di settimana scorsa fino a domenica mattina, purtroppo non posso dire che si era assistito a una significativa riduzione degli attacchi e che fino all'ultimo hanno fatto vivere la popolazione palestinese nella paura e la violenza che conoscono, beh, purtroppo. Ora però, dopo lo scambio di ostaggi appunto di ieri in giornata, che per fortuna è andato a buon fine, guardiamo avanti a un periodo di calma, di relativa calma, che si speri duri il più possibile. Purtroppo la sicurezza delle persone qua è solo una parte di tutta la storia, comunque c'è da ricordare. Alle persone qua manca comunque praticamente tutto e non bisogna dimenticarsi della carestia, annunciata qualche mese fa, dei livelli altissimi di malnutrizione, del 90% di edifici di tutta la striscia distrutti, del sovraffollamento e della triste storia dei cittadini di Khan Yunis e Gaza City che stanno tornando nelle loro città e le loro case solo per trovarle molto probabilmente devastate. Cessate il fuoco è quindi un inizio di un lungo progetto di ricostruzione che speriamo vada a buon fine.
Insomma, c'è tanta speranza, però bisogna fronteggiare anche la realtà per quella che è. Di fatto ha già risposto ad una domanda che le volevo comunque fare, ovvero quali sono i problemi che adesso riscontrate, e le chiedo allora come dovete impostare anche il vostro lavoro d'ora in avanti.
Certo, allora, innanzitutto per i problemi che incontriamo qua del Balà, e che incontra anche la popolazione un po' più allargata di Deir al-Bala, in questo momento è forse la zona più densamente popolata al mondo. Non è un'esagerazione, in quanto per tutto questo tempo la popolazione palestinese è stata schiacciata pian piano e in altri momenti anche molto più velocemente in quest'area piccolissima. Quindi quasi 1,5 milioni di persone vivono in un'area grossa come il centro storico di Milano, ma con le difficoltà appena descritte. Ci sono distese di tende che sembrano infinite a volte, con tutta la strada della costa completamente piena e pure la spiaggia piena di tende. Queste persone, se non troveranno un posto sicuro dove tornare prima dell'inverno, dovranno affrontare le mareggiate e i forti venti che potrebbero diventare un rischio potenzialmente mortale. Deir al-Bala rimane comunque forse l'unica zona ancora parzialmente in piedi in tutta la striscia, ed è purtroppo disumano vedere a dove è stata spinta la gente per trovare quest'angolo sicuro. Ogni spazio vuoto in città e fuori è occupato da una tenda. Purtroppo questa città è stata portata al limite, ma sentiamo che la gente non vede l'ora di tornare comunque alle loro terre e ricevere più garanzie di sicurezza. Intanto il nostro lavoro cambierà adesso, ma speriamo in meglio, perché negli ultimi mesi abbiamo assistito a una scarsità che è veramente difficile da comprendere e si riflette soprattutto nei prezzi, che per fortuna abbiamo visto comunque abbassarsi leggermente nelle ultime settimane. Parliamo di decine di euro per un chilo di verdura, 2 migliaia di euro per una bombola di gas cucinare. Infatti la gente o usa la legna, che pure costa tantissimo, oppure abbiamo visto addirittura bruciare spazzature plastica per riscaldarsi da mangiare. L'acqua potabile scarseggia, l'elettricità non è ancora tornata, quindi quasi tutta la popolazione si affida agli aiuti umanitari, a cui il governo israeliano di solito ha impedito l'entrata completamente o parzialmente. Per adesso entrano più o meno 50 camion al giorno, ma tante stime suggeriscono come minimo 1 migliaio al giorno, quindi speriamo in una riapertura veloce che dovrebbe arrivare in questi giorni, in base all'esito delle negoziazioni.
Mi permetto di farle anche una domanda strettamente personale a lei e comunque a tutti gli operatori di Emergency sul luogo, perché adesso voi state vivendo la tregua, ma avete visto con i vostri occhi la guerra e vedete ancora la sofferenza. C'è stato un momento in cui anche lei personalmente ha avuto paura, lei e i vostri e i suoi colleghi, e le chiedo se c'è un'immagine in particolare o se ci sono più immagini che non riuscirà proprio a togliersi dalla mente per tutto quello che è successo.
Sono qua da qualche settimana io, e quindi sono qua da prima di questo cessate il fuoco che è cominciato appunto qualche giorno fa. Semplicemente è difficile togliersi dalla testa comunque il suono dei bombardamenti continui, l'assalto di Gaza City che potevamo vedere molto facilmente dal tetto di casa nostra. Era molto facile osservare tutte le operazioni, tutti i bombardamenti che venivano fatti alla città, che erano estenuanti, estenuanti da guardare, estenuanti da sentire. Siamo a 10-15 km da Gaza City e facilmente avevamo le finestre, ma anche tutta la casa che cominciava a tremare con un bombardamento a 15 km, per far capire quanto massicce e quanto forti erano queste esplosioni qua. Per il resto non è neanche facile togliersi dalla testa comunque l'immagine di questi bambini malnutriti, di cui si è tanto parlato, per fortuna è arrivata la notizia attraverso anche l'annuncio ufficiale della carestia. Per adesso, per fortuna, almeno l'immagine dei bombardamenti, il suono dei bombardamenti, è cessato. Sembra essere più calma la situazione, anche se purtroppo sentiamo ancora dei droni, nel cielo, perché ricordiamo che comunque il 50% della striscia è occupata, dall'esercito israeliano.
Senta, prima di salutarci e ringraziandola ancora per la disponibilità, ma lei, vede un segno di speranza in queste ultime ore? Riesce a trasferircelo? E se sì, in che cosa vede questa speranza?
Io vedo la speranza nel popolo palestinese. Nel popolo palestinese, che è l'attaccamento che ha alla propria terra, alle proprie case, dove è voluto tornare giustamente appena il cessato fuoco è stato annunciato, nonostante gli enormi pericoli, gli enormi costi e l'enorme fatica di questo popolo a tornare, per esempio, a Gaza City un mese dopo, ma neanche, anche 2 settimane dopo essere appena stati sfollati, aver pagato qualcosa come 2000 dollari per scendere fino a Deir el-Balah, nel luogo sicuro, e adesso ritornare appena possibile. Questo attaccamento alla terra non è da scordare. E comunque la speranza si vede nel sollievo comunque cauto e nella gioia comunque cauta dei nostri colleghi e delle persone che ci circondano, che possono finalmente respirare un minimo per questo cessate il fuoco e comunque questa calma che si sente nei cieli finalmente.
Grazie davvero a Nicolò Parrino che è intervenuto in diretta dal cuore della striscia di Gaza, logista di Emergency, che ci ha parlato da Deir al-Balah. Un abbraccio da tutta la nostra redazione e grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie ancora per l'invito.